Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Cosa volevo? Cosa cercavo? Nessuno poteva capirlo. Ma a me mancava la musica, l'arte, la poesia. Avevo fame di queste cose e non sapevo dirlo. Potevo perire, miseramente schiacciata come un verme, da quell'ambiente arretrato e barbarico. Potevo soccombere sotto le nerbate di mio padre, ma sentii confusamente che sarei sopravvissuta e che un giorno avrei parlato. Queste che avete ascoltato sono le parole di Maria Occhipinti, riportate nel suo romanzo biografico Una donna di Ragusa. Il 5 dicembre del 2021, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, Serena Todesco e Gisella Modica hanno organizzato per la SIL e con la SIL una giornata di studio proprio su Maria Occhipinti. Un'iniziativa necessaria per riportare l'attenzione di tutte e tutti una scrittrice la cui non affiliazione ideologica ha comportato l'oblio. Le sue parole scritte e l'efficacia delle sue azioni civiche, rigorose e intensamente orientate, in questa puntata di Nina saranno raccontate dalle due promotrici di quella giornata. È di Serena la prima voce che ascolterete e di Gisella l'ultima. Al centro, nel cuore di Nina, ascolterete la preziosissima testimonianza di Marilena Licitra, figlia di Maria Occhipinti. Buon ascolto.
Il tempo e la distanza portano nebbia sulle storie individuali. Se proviamo a interrogare i fatti storici, ad esempio quelli della Seconda Guerra Mondiale, le voci che emergono non sono mai del tutto armonizzate, coerenti, e le memorie si intrecciano in fili disordinati. Maria Occhipinti, la sua vita, le sue parole, ci dicono molto in questo senso. È una donna che è stata nel contempo amata e detestata, portata a esempio da alcuni gruppi di anarchici siciliani, ma anche trattata con sufficienza dal femminismo borghese intellettuale, ignorata dall'intelligenza italiana del proprio tempo e di quelli successivi. Rileggendola e mettendo insieme i tasselli della sua vita, soprattutto attraverso le scritture autobiografiche Una donna di Ragusa e Una donna libera, Maria ci parla. Dalla sua prosa, oppure dai racconti del Carrubo e dalle sue poesie, emerge una donna determinata ma dolce, generosa e visionaria, accogliente nello sguardo, che ho sempre immaginato fiero, diretto, senza sconti. Una donna dalle origini umili, che però rivendicava con giusto orgoglio ogni pagina di letteratura alta, letta e assorbita, ogni nota di musica classica che aveva ascoltato e apprezzato, pur essendo un'autodidatta. Partiamo da quell'intreccio di grande storia e microstoria che attraversa la vita di Maria e quella di tante altre donne siciliane come lei, donne a cui lei ha dato una voce e una soggettività. A partire dall'invasione delle forze armate tedesche l'8 settembre del 43, in Italia il governo Badoglio, che si era insediato nel luglio di quell'anno, si era ritrovato alquanto sbandato e decimato, e nel settembre del 44 il Ministero della Guerra aveva iniziato le procedure per quella che si chiamava la ripresentazione alle armi dei militari aventi obbligo di servizio. Nel gennaio del 45 Maria Occhipinti compie un gesto clamoroso, cioè blocca con il proprio corpo la camionetta militare che avrebbe dovuto trasportare le reclute per integrare l'esercito nella sua Ragusa, come in tante altre cittadine della Sicilia e del Sud Italia. Inizia così, proprio da Ragusa e da altri luoghi limitrofi, da tanti paesini, quella che si chiamò la protesta del non si parte. In Sicilia questa protesta provoca decine di morti e feriti, e però si diffonde in numerosi paesi e città di tutta l'isola. Se teniamo a mente l'impegno di Maria, il suo coraggio limpido, la sua capacità di intessere legami resistenti, questo gesto sferra un colpo formidabile, secondo me, all'antropocentrismo che ha caratterizzato il pensiero dominante in Occidente, un pensiero innegabilmente a trazione maschile. Perché quello di Maria è un gesto dirompente sul piano ontologico, io mi chiedo. Ma forse perché interferisce con i sistemi autoregolamentati di interazione tra soggetto e oggetto. Lei era incinta e una donna incinta e un camion di militari sono due realtà quanto mai lontane nella percezione comune. Elevando la propria voce e mettendo il proprio corpo nel campo di battaglia, un campo prettamente gestito dall'autorità maschile, dopo tutto, Maria ritaglia per sé una differenza di postura e di interazione con il mondo e sovverte quei rapporti di forza che la vorrebbero naturalmente subalterna a dinamiche superiori e refrattaria al cambiamento. Mi sono appassionata alla lettura di Una donna libera molti anni fa, quando mi trovavo in Irlanda a fare io stessa, siciliana come Maria, un dottorato di ricerca sulle scrittrici della mia isola. Nel 2008 avevo letto di lei in un articolo di Adele Cambria sull'Unità, dedicato al dibattito sulla 194. E Cambria scriveva in quell'articolo: «Nel 1976 accetto l'invito delle donne del Movimento di Liberazione della Donna a candidarmi alle politiche in Calabria e in Puglia. Avevo detto sì perché donne che stimavo me l'avevano chiesto. Eppure vivevo un momento di rifiuto della festa femminista. Sentivo la fatica dell'appartenenza a un popolo di vittime, vittime dell'aborto clandestino. Nel mio viaggio di ritorno al sud, dovunque ci fosse anche un piccolo gruppo di ragazze vibranti di passione intellettuale ed esistenziale per la scoperta del femminismo, c'era purtroppo quasi sempre una richiesta di aiutare una compagna che non poteva permettersi di avere un bambino. E non potevo non ammirare il coraggio e la solidarietà delle ragazze del Movimento di Liberazione della Donna, che intervenivano con l'aborto militante. Le storie di aborti che ormai raccoglievo da anni non le ho dimenticate. Una me la raccontò Maria Occhi Pinti, l'eroina siciliana della rivolta del Non si parte. Una contadina della campagna vicino a Ragusa, mi aveva detto Maria, aveva avuto 7 figli e fatto altrettanti aborti dalla levatrice. Ma poiché suo marito non si contentava, mi raccontava lei pudicamente, una notte scese nella stalla e senza mutande si sedette sullo strame per prendere un'infezione che la rendesse sterile. Ancora Cambria, amica e alleata, ponte necessario tra Maria e il femminismo italiano, scriverà, dopo aver visto il documentario dedicato a Occhi Pinti da Luca Scivoletto, regista, e da Maria Grazia Calabrese, sceneggiatrice. Un documentario intitolato «Con quella faccia da straniera, il viaggio di Maria Occhi Pinti». Ecco, scriveva ancora Cambria nel 2013. «La donna dagli occhi di Minerva, azzurri quando l'illuminava il sole o una idea, grigi come lame d'acciaio quando incinta di 5 mesi nel gennaio del 45 si era stesa davanti all'autocarro militare con una dozzina di carabinieri e un maresciallo a bordo, che avevano avuto l'ordine di rastrellare i renitenti alla leva e i reduci, quelli che già la guerra sbagliata l'avevano fatta». Maria era così, io me la immagino proprio come la descrive Adele Cambria, una donna dagli occhi di Minerva, forte e determinata. Osservava e registrava con attenzione quelle donne del popolo, a cui avrebbe dedicato la sua unica raccolta poetica, intitolata «Anni di incessante logorio», curata da Adriana Chemello e pubblicata postuma nel 2016. In una di queste poesie si legge: «Ombre, ombre, inseguo, una infinità di ombre. Niente resiste intorno a me, amori, figli, famiglia. Come una trapassata nulla devo possedere. Eppure amo tanto. Sono io un sogno, una nube carica di tanti affanni e di speranze». In Maria la disperazione e la speranza spesso convivono. Ancora ragazzina, spontaneamente si era iniziata a porre domande importanti sulla società del proprio tempo, segnata da ineguaglianze e ipocrisie. Dopo aver letto I Miserabili di Victor Hugo, scopre, lei scrive, il carattere ancestrale e universale dell'ingiustizia. Questo lo ha ripreso Ismen Cottensin, autrice di una importante tesi di dottorato su Occhi Pinti. Davanti alle ipocrisie palesi della Chiesa Cattolica e alle risposte evasive del prete locale, la giovanissima Maria perde definitivamente tutte le illusioni. «Che orrore, che orrore! Volevo gridare forte con tutta l'anima. Perché crediamo a questo legno? Perché ci prostriamo? Se la guerra è finita, non è per volontà loro, ma perché il sangue ha coperto la terra e gli uomini ne sono sazi fino alla nausea. Per questo è finita e non per merito loro. Con coerenza non avrebbe mai più fatto parte di alcuna chiesa, né partito, né associazione ideologica. Le pagine cristalline di Occhi Pinti sono state per me uno shock, perché erano corpose, totalizzanti, erano parole che pesavano sulla pagina. Mi parlavano della mia terra di origine in modo diverso dai classici stereotipi. Non c'era in quelle parole il tono mesto e funereo di tante narrazioni siciliane della tradizione. Da lei e da altre scrittrici avrei tratto la forza di delineare un percorso, spesso solitario. Soprattutto in un momento storico come quello attuale, dove appare chiara la crisi del patriarcato, mentre si profilano diverse strade che dividono e lacerano anche il femminismo, talvolta piegandolo all'identitarismo. Forse, mi dico, l'esperienza di Maria con la sua bruciante attualità ci porta nuovamente a esaminare le nostre pratiche, per immaginare un femminismo capace di guardare contemporaneamente alle genealogie e al futuro, per attivare una ideale sincronia di intenti e di desideri. Ecco perché, dopo il convegno sostenuto dalla Società Italiana delle Letterate e organizzato a Roma nel 2021 alla Casa Internazionale delle Donne, insieme a tante scrittrici e pensatrici, tra cui molte socie SIL come Gisella Modica e Adriana Chemello, ecco perché dopo tutto questo, ho deciso di curare un volume di scritti proprio ispirati a quel convegno per ricordare Maria Occhi Pinti, per ricordare quella giornata e registrare i nostri pensieri scaturiti dal rapporto con il pensiero di Maria. Se si vuole, un taccuino di letture, dove ciascuna di noi si mette in gioco, testimonia, evoca, ricostruisce il filo di pensieri che altrimenti andrebbero perduti.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Sono la figlia di Maria Occhi Pinti. Mia madre, nata nel 1921 a Ragusa, non ha mai dimenticato l'esperienza drammatica vissuta nel gennaio del 1945. Era stata una rivolta popolare contro il richiamo alle armi, contro la guerra e la miseria, scoppiata spontaneamente non solo a Ragusa, ma anche in altre cittadine siciliane. Questa sommossa fu chiamata I moti dei non si parte, lei ne fu la scintilla ed era incinta di 5 mesi. Dopo la cattura, Maria fu trasferita prima al confino ad Ustica, dove io nacqui, poi in carcere a Palermo, esperienza che l'aveva profondamente segnata. Scarcerata nel 1947, era tornata a Ragusa, dove ha dovuto subire incomprensioni, ostilità, calunnie, anche da parte della famiglia. Appena aveva potuto, era fuggita dalla Sicilia. Abbiamo vissuto a Roma, a Milano, Losanna, Parigi. Poi siamo emigrati a Montreal, Canada, dove lei sperava di potermi mantenere agli studi. I primi mesi a Montreal furono difficili e freddi, avevamo pochi soldi. Ricordo che per una settimana mangiammo pane, olive e latte riscaldato sul termosifone della pensione. Le poche risorse dovevano bastare fin quando avremmo trovato lavoro. Era capace di enormi sacrifici. Eravamo a Montreal appena da 2 mesi ed era Natale. Ricordo appunto quel Natale del 1961 molto nitidamente. Lei aveva subito trovato lavoro in una sartoria, mentre io mi ero data da fare per cercare un appartamentino in affitto sugli annunci del giornale La Presse e avevo trovato un monolocale dove appunto vivevamo ora. Per fortuna lì le paghe erano settimanali e malgrado le nostre possibilità economiche limitate, mia madre volle preparare un pranzetto speciale per farmi sentire l'atmosfera del Natale. Ricordo che andammo a fare la spesa e tra le poche cose comprammo una gallina da brodo, la pasta, insalata, alcune arance ed una piccola torta, una vera festa. Un ragazzino ci accompagnò a casa con la spesa sulla sua slitta. Mia madre cucinò con allegria, voleva un po' alleggerire la nostra tristezza. Il tavolino pieghevole fissato alla finestra fungeva da tavola. Ci sedemmo contente per assaporare il buon pranzo. Volgendo lo sguardo verso la finestra, il panorama che ci si prospettò fu una distesa di neve. Le villette intorno e i giardinetti erano coperti da un'alta coltre bianca. Regnava un silenzio spettrale, le strade erano deserte. Fissammo un attimo quella desolazione, poi ci guardammo con le lacrime agli occhi. Cosa ci facevamo lì, sole, in quella landa così inospitale? I pensieri volarono ai nostri cari lontani in Italia, agli amici lasciati a Parigi, al nostro passato. Ci abbracciammo commosse per riprenderci da quel momento di sconforto. Piano piano ritrovammo il sorriso. Avevamo il cuore pieno di speranza, di aspettative. Cosa ci avrebbe serbato questa nostra nuova vita? Però mamma, dopo pochi mesi, si trasferì a New York. I lavori di sarta o di aiuto infermiera li poteva trovare in qualsiasi città. Era un idealista, intelligente, coraggioso, aveva sempre lottato contro ogni razzismo, ingiustizie e guerre. Aveva partecipato a diverse manifestazioni contro la guerra in Vietnam. A 18 anni, però, a Montreal, decisi di non seguirla più nel suo peregrinare. Avevo bisogno di radici per continuare i miei studi, mantenendomi con il mio lavoro. Dopo 5 anni vissuta a New York, stanca del caos di una metropoli, mia madre si trasferì a Los Angeles. E nel 1973 decise di ritornare definitivamente in Italia, a Roma, dove si spense nel 1996. Era un'autodidatta, ma aveva sempre letto molto. Era un amante delle arti, aveva conosciuto luoghi, persone e tradizioni diversi. Soprattutto la sua capacità di intessere legami con persone tra le più diverse le permetteva di non lasciarsi intrappolare da ideologia di alcun tipo. Era una libera pensatrice. La sua prima autobiografia, Una donna di Ragusa, fu pubblicata da Feltrinelli nel 1976, poi nel 1993 da Sellerio, che pubblicò anche Il Carrubo, ricordi di una Sicilia arcaica. Postumo fu pubblicata da Sellerio la continuazione dell'autobiografia, Una donna libera. Ho fatto pubblicare, sempre postumo, anche i suoi pensieri poetici ai quali teneva tanto. Per me è una missione cercare di mantenere viva la sua memoria. Sono stati girati su di lei 3 documentari, da Enzo Forcella nel 1976, da Adele Cambria e da Luca Scivoletto nel 2013. La vita di Maria è stata travagliata, sofferta, coerente, per me di grande esempio nell'affrontare con coraggio le difficoltà della vita, un vero faro di luce, di speranza, di positività. Poneva grandi speranze nei giovani, per questo credo sia importante continuare a leggerla, a discutere le sue parole, i suoi pensieri, interrogandosi.
Maria Occhi Pinti è comparsa nelle fasi di transizione della mia vita, guidandomi nella traversata. Non so dare una spiegazione, né la cerco. Non riesco pertanto a separare questa mia riflessione su Maria dagli eventi personali. Proverò a raccontarlo attraverso 4 immagini di Maria che hanno accompagnato tali eventi. Prima immagine, giugno 1977. Maria è seduta sui gradini di una casa in mezzo a un bosco che sembra abitato da gnomi e fate. La larga gonna, tipica degli anni 70, le copre le gambe. Il gomito puntato sul ginocchio, la mano chiusa a pugno sotto il mento, sostiene il viso rivolto verso il cielo che guarda le stelle. Scrive in proposito Maria: prima di andare a dormire guardai il cielo. Era pieno di stelle come non ne avevo mai viste. Uno spettacolo di una intensa bellezza. Sentii tanta pace nell'anima. Ho conosciuto Maria in quel giugno del 77. Avevo 27 anni. Ero comunista e mi identificavo nella sete di giustizia di Maria, nella sua ribellione e nel coraggio mostrato, che faceva piazza pulita dello stereotipo della donna del Sud eternamente vittima e incapace. L'identificazione ci stava. Ero anch'io donna del Sud, proveniente dalla sua stessa classe subalterna e da un luogo marginale, una borgata alla periferia di Palermo, i cui personaggi erano gli stessi descritti nel Carubo e altri racconti, semianalfabeti, violenti, vittime di pregiudizi, dai quali ero fuggita, come era fuggita Maria da Ragusa, riscattandomi con gli studi. Luoghi e personaggi d'origine ai quali tornerò spesso con la scrittura, come ci torna Maria. L'immagine di lei col viso rivolto verso le stelle mi procurò una piccola vertigine. Maria evidentemente aveva toccato corde interiori mai vibrate. Nel 77 non mi soffermavo a guardare le stelle, lo giudicavo borghese. La bellezza della natura era fuori dal mio ristretto campo visivo e l'esibizione degli stati d'animo non erano contemplati dalla rigida militanza comunista. Quell'immagine, ricordo, creò in me un certo disordine. Mi invitava ad un cambio di postura dal percorso rassicurante della militanza verso un altrove, che allora non conoscevo e al quale sarei approdata anni dopo col femminismo. Solo allora compresi il perché di quella vertigine provocata da Maria e del disordine interiore che ne seguì. Seconda immagine, 1983. Maria è sdraiata col corpo gravido nel fango della strada a Ragusa. Fa resistenza ai camion che rastrellano i giovani per consegnarli nuovamente alla guerra. Quando agli inizi degli anni Ottanta lessi una donna di Ragusa e immaginai quel gesto, rimasi scossa. Era l'irrompere di un corpo gravido in tutta la sua materialità nel mio percorso di femminista e di madre da pochi anni. Un percorso che non contemplava, almeno nel mio gruppo di autocoscienza, l'attenzione alla maternità, vissuta con disagio e come fatto privato. Questa immagine di Maria col viso rivolto verso l'alto, ora distesa sul divano, pensando come la guerra avesse distrutto la vita di tante persone, o sul prato di Villa Borghese a guardare la bellezza della natura, o sul pavimento della cella austica, dove la sua anima vede Dio e capisce l'estasi, agirà dentro di me come un tarlo. Intercettava il mio bisogno, allora del tutto inconsapevole, di trascendenza, di una pratica politica che non si esaurisse nel simbolico e di un desiderio di giustizia non confinato nei bisogni materiali e nella loro rivendicazione. Passerà molto tempo, dovrò leggere Belux per arrivare a comprendere ciò che Maria praticava fin dagli anni 50 e mi comunicava attraverso la scrittura, connettere le lotte per la giustizia con la ricerca di sé, che lei chiama giustizia interiore, rimettendo insieme i pezzi del sé ferito, e non sentirsi più, cito, un guscio vuoto, un'opera incompiuta. Non c'è giustizia senza amore, scriverà Belux anni dopo, che considera la teoria femminista come luogo di guarigione, costringendoci a fare i conti col sessismo e col potere che alberga dentro di noi, in assenza del quale è impossibile la trasformazione sociale. Alla dimensione spirituale, alla guarigione e ai bisogni dell'anima, io approderò molto più tardi. Oggi che i femminismi sono tornati a posizionarsi sui bisogni materiali, dovrebbero ascoltare e fare proprio l'invito di Maria a dare spazio anche ai bisogni dell'anima. Terza immagine. È la mezzanotte del 2 novembre. Maria guarda dai vetri della finestra aspettando di vedere passare il corteo delle anime bianco vestite. Avanti i bambini morti senza battesimo e poi le vergini con le palme in mano. Sono gli anni 2000. Sopraffatta dal desiderio di avere le ali per volare e vedere l'invisibile come Maria, approdo alla letteratura, iscrivendomi alla Società delle Letterate. I saggi e le teorie femministe di cui mi sono finora nutrita e continuo a nutrirmi con grande goduria non mi bastano. Ho bisogno, se non proprio di transitare, di certo avventurarmi sul margine di territori dove a prevalere è la finzione e l'immaginazione creativa. Nel 2003 avevo letto L'elogio del margine di Belloux, rimanendone affascinata, e di seguito, nel 2004, avevo letto Una donna di Ragù, Una donna libera, dove Maria mostra in ogni pagina la sua liminalità, l'abitare in modo transitorio sulla soglia tra uno stato e l'altro, sia in senso geografico, viaggiando per l'Italia, l'Europa, le Americhe, viandante marginale per scelta e non per destino, sia in senso figurato, muovendosi in una terra di mezzo tra il reale, l'onirico, il magico, dove i vivi convivono coi morti, l'animato con l'inanimato. L'immagine di lei, perennemente in transito, mi giungeva come un invito a guardare la realtà da più prospettive contemporaneamente, organizzandola in modo diverso. Invito non facile, che comporta il passaggio da una dimensione spirituale al di sopra della volontà dell'ego e l'uso di una modalità di conoscenza non concettuale, ma contemplativa e sperimentale, di cui Maria è invece maestra. Un esercizio che necessita un lavoro di decolonizzazione della mente, in cui continuo tuttora ad allenarmi con risultati non sempre soddisfacenti. Quarta immagine, 2020. Maria col viso chinato verso il basso sui malati. La visione mi è apparsa durante il Covid, quando la presa di coscienza dell'interdipendenza tra gli esseri umani era diventata esperienza intima, quotidiana. Gli esseri umani, lasciati soli, sono pestati come vermi, scrive Maria, che sa cos'è l'empatia, un sapere del dolore dell'altro, che lei pratica a contatto coi malati nella sua veste di infermiera professionale. Scaturisce da una acuirsi della percezione che Maria così descrive. Ero in uno stato d'animo particolare, la mente lucidissima, captavo qualsiasi cosa strana. Mi chiedevo perché dovessi scendere così in fondo per vedere come le persone patiscono incredibili sofferenze. È lo stato d'animo da cui scaturiscono le visioni delle sciamane, capaci di vedere nel buio. Si muovono negli spazi liminali tra differenti realtà e stati psichici, risvegliando in noi, se le seguiamo nei loro voli notturni, una memoria e una conoscenza perduta da rimettere in moto. Ci invitano ad affidarci ai propri saperi interiori e ai sogni. Ci aiutano, come ha fatto con me Maria, a compiere la traversata.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.